E che meraviglia, siamo nel 1980 quando usciva questo bellissimo disco, secondo me uno dei dischi più belli in assoluto relativamente a questo contesto italiani, stiamo parlando di Nero Metà con una serie di musicisti straordinari ad accompagnare il grande Pino Daniele, penso Ernesto Vitolo, Gigi De Rienzo, a Rosario Germano, insomma tanti altri ospiti e poi alla batteria, anche inconfondibile questo groove iniziale, no? Che insomma tutti ci ricordiamo benissimo, Agostino Marangolo, che è il nostro ospite di incontri d'estate di oggi. Ciao Agostino, che bello averti con noi.
Ciao Claudio, grazie di avermi invitato. Grazie a te
per noi e per me in particolare è un grande piacere perché stiamo parlando di ambiti che adoro, questo disco lo so praticamente a memoria, insomma è strepitoso, non c'era un pezzo debole secondo me, no, in tutto questo incredibile lavoro.
Quindi insomma sono almeno 6-7 pezzi forti, hai ragione.
Sì. Sì, insomma, registrato tra l'altro non tanto lontano dalla Svizzera, perché eravate al celebre studio Stone Castle, Castello di Carimate,
Stone,
no?
Esatto.
Adesso purtroppo
appena inaugurato.
Infatti, adesso purtroppo si è trasformato in un resort o qualcosa del genere, non ricordo, un campo da golf. Vabbè, insomma,
però, classico,
lì sono stati registrati dischi memorabili, tra cui proprio Nero Metà. Allora, insomma, io ho tantissime cose da chiederti, Agostino, però partiamo da questo, dai, partiamo da Nero Metà, raccontaci qualcosa della genesi di questo lavoro. Voi, peraltro, una delle cose che mi sorprende, mi stupisce, voi avevate poco più di 20 anni quando suonavate in questa maniera qua, insomma, eravate proprio giovanissimi.
Guarda, io ero il più vecchio, ne avevo 25, gli altri ne avevano tutti e tre meno di me, quindi Gigi, Ernesto,
certo,
Rosario e lo stesso Pino, anche qualcosa in meno. Ma sai, noi dobbiamo fare una premessa, dobbiamo partire da un momento storico favorevole, da un momento storico dove a 25 anni già fare questo lavoro, guadagnarci e viverci era, come dire, non un lusso, era un piacere così grande che non si pensava assolutamente a monetizzare, si pensava a essere diversi, si pensava a fare della musica non per la risposta economica, ma per la differenza di qualità, di fare la differenza con gli altri, e il periodo se lo permetteva, ecco, quindi dobbiamo partire da questo presupposto.
Certo.
Quindi immaginiamoci una produzione molto molto ricca come non era solo quella di Pino, ma anche gli altri artisti con cui io lavoravo in quel momento. Quindi si parla di prove a Napoli, prove a Sulmona in un albergo, quindi 15-20 giorni di prove prima di andare a registrare, cose che se la racconti oggi ti prendono a calci. Perché...
Certo.
E poi aspetta, l'altro problema è che adesso la gente non può neanche, diciamo, ma com'è possibile che era così? Che noi in studio, fino a quando non veniva un pezzo, non si andava avanti, nel senso che non è che c'era un produttore che si diceva ragazzi lo studio costa, dobbiamo finire, dobbiamo fare, no, lo studio era ad libitum fino a quando l'esecuzione del brano non era quella ottimale, questa è la descrizione del momento.
Insomma, fantascienza, no, per adesso, per i tempi odierni, purtroppo, purtroppo, perché le cose sono cambiate tantissimo. Agostino, una delle cose che saltano subito all'orecchio quando si ascolta Nero Metà e i dischi appartenenti a questa straordinaria era della musica, direi irripetibile, gli anni 70, gli anni 80, è il fatto che si sente, si percepisce evidentemente che voi state suonando insieme, non ci sono, almeno credo, no, che non ci siano state sovraincisioni più di tanto, tutto veniva in diretta.
Sì, c'è qualche assolo di sax fatto dopo, chiaramente, ma percussioni, batteria, voce e tutto sono tutte esecuzioni fatte in diretta, ma ti ripeto, già provate abbondantemente, quindi nella fattispecie di Nero Metà arriviamo in studio preparati.
Certo.
Se andiamo a toccare altri artisti tipo Enzo Carella, De Crescenzo, eccetera, invece il pezzo si creava in studio direttamente. Cioè, noi non avevamo mai sentito la canzone prima di entrare in studio. Nero Metà è un caso a parte in tutta la discografia, diciamo, credo, con queste prove, questa produzione prima.
Che meraviglia.
Per cui Ma anche nel secondo caso, quando andavamo in studio con altri cantautori, suonavamo sempre, il quartetto era sempre in diretta.
Mm, certo. E come avveniva tra di voi, come dire, l'atto creativo? Come lavoravate insieme a Pino e appunto in questo formidabile gruppo che si era creato attorno a lui, attorno alle sue canzoni?
Allora Claudio, la bellezza di questa di questo momento, che non vale solo per Pino, ma vale, ti ripeto, per Bennato, De Crescenzo, Teresa De Sio, Miss Stewart, Mike Francis, tutto questo diciamo cast di artisti, succedeva che l'artista si affidava a cinque musicisti di cui aveva stima e voglia di fare il disco.
Eh sì.
Che erano in quel momento più preparati e più colti, diciamo, non uh-huh. della sua composizione, ma della sua realizzazione o del suo arrangiamento, capito? Sì. Quindi cosa succedeva? L'autore, il cantante, metteva a disposizione il pezzo e i musicisti, diciamo, più eruditi, più preparati in quel momento, perché noi già ascoltavamo Weather Report, ascoltavamo Average White Band, Tower of Power, Breaker Brothers, Herbie Hancock, quindi è stata un'occasione per poter mettere la nostra cultura dentro una musica italiana. Ecco, questo è. E poi è importantissimo dire questo, è che i giovani la sentano questa frase. Quando un artista fa sentire un brano e ci sono cinque teste che lo devono realizzare, ci sono cinque modi differenti di vederlo. Quindi non solo la varietà, ma anche la fantasia e la creatività di come uno vede una cosa a discapito di un altro e viceversa, non la può fare una mente sola, cosa che oggi purtroppo certo. l'arrangiatore da solo o il cantante col computer da solo fa il suo pezzo e se lo interpreta senza nessun confronto. Ecco, questo è il danno.
Certo, assolutamente.
Però sai, Carlo, dobbiamo sempre parlare di un fatto economico, perché costerebbe troppo oggi fare questo. Certo. È legata al denaro la produzione. Meno soldi ci sono per fare più soldi e le produzioni sono più scarse.
Certo.
Inevitabile.
Tu, tra l'altro, tra tutti, non so, le centinaia di dischi a cui hai partecipato, facevi parte di una bellissima fabbrica della musica a Roma, che era la RCA, no? Sappiamo quanta musica è nata in quella mura, addirittura alcune di queste non sono state nemmeno pubblicate, ma insomma erano altri tempi, i dischi monetizzavano tantissimo, si vendevano addirittura, che so, 1 milione di copie, no? Quindi possiamo pensare a quanto la musica fosse, come dire, rendeva tantissimo, quindi c'era la possibilità di investire tanto, ce l'hai appena confermato, nei giorni di prove, nei giorni di studio, attorno alla lavorazione di Nero a Metà, no? Quindi che cosa ci dice a proposito di quella bellissima esperienza che fu la RCA, poi miseramente, ahimè, chiusa nel tempo, no? E abbandonata?
Allora, Claudio, l'RCA innanzitutto aveva gli studi più attrezzati, più d'avanguardia, a Milano qualcosa, per cui tutta l'arte e gli artisti napoletani registravano a Roma, perché era il centro, diciamo, della musica in quel momento. Poi cominciavano a nascere De Gregori, Cocciante, Rio Zero, c'era questo cantautorato, così avevano 7-8 studi, da cui quello sotto molto grande, dove Morricone ancora prima di avere, diciamo, lo studio a Piazza Euclide registrava con l'orchestra. E come ti dicevo prima, la vendita dei dischi era talmente, tu calcola che Profondo Rosso ha venduto 980.000 copie, va bene, l'album.
Mamma mia.
È stato 9 mesi primo con Wish You Were di Pink Floyd secondo, quindi stiamo parlando di 9 mesi di prima di classifica, no? Oggi sei terzo con 15.000 copie, questa è la differenza. Allora, quando ci sono questi introiti così grossi si investiva, quindi l'RCA non solo investiva in artisti, ma aveva bisogno di dimostrare spese e faceva addirittura dischi che non uscivano.
Appunto, sì.
Di artisti pazzeschi, guarda che io, tutti paragonabili un po' alla scia Rino Gaetano, Enzo Carella, quelli uscivano.
Sì. Sì.
Però ce ne sono altri 3-4 artisti di cui io qualche disco l'ho fatto, che poi non sono mai
usciti. Non sono mai usciti, figurati. È interessantissimo non sapere questi retroscena, e lo diciamo anche con qualche lacrimuccia, perché insomma i tempi sono veramente cambiati, e non per fare sempre le solite lamentele, ma purtroppo in peggio sicuramente in questo senso. Agostino Marangolo, sentiamo ancora un brano con te che appunto suoni con Pino Daniele, dopo ritorniamo a parlare della tua musica. Agostino Marangolo, una delle cose di cui sicuramente Pino Daniele può vantare è il fatto di avere collaborato con musicisti come te, naturalmente, straordinari, no? E tutto sommato non sono così tanti quelli che hanno instaurato poi collaborazione di alto profilo. Qua c'è Alfonso Johnson in alcune tracce, insieme chiaramente a Rino Zurjol, c'è Navas Concelos, meraviglioso percussionista, no?
Mel Collins, sì,
certo,
sì.
Certo. Quindi insomma si formava una qualità musicale già di per sé che era altissima, oltre le canzoni e alla scrittura delle canzoni dei brani.
No, io grazie, diciamo, a parte, diciamo, la parentesi nella metà, nulla da togliere, ho avuto la possibilità, appunto, come stai dicendo tu, di affiancarmi a Alfonso Johnson, Pino Palladino e altre occasioni. Mel Collins, Gatto Barbieri, insomma, musicisti di altissimo,
che meraviglia,
ma poi percussionisti come Mino Cinelu, sì. Trino Curtu, Dire Straits, sassofonista e percussionista. È chiaro che Pino faceva la differenza, nel senso che era musicista, la sua diciamo passione, oltre alla composizione, che l'aveva spontanea, come tutti quelli che scrivono ce l'hanno di default, se la portano da casa. Il compositore si nasce, non è utile che uno studia armonie, cose, non è così. La composizione, uno ce l'ha nel sangue, le fai in 10 secondi. Poi vi racconterò un episodio di Pino che riguarda questa cosa. E quindi lui, avendo questa cultura, questa passione per la musica, per la chitarra, è chiaro che il suo sogno era quello poi di poter chiamare Tizio, Caio e Sempronio, dei miti che avevamo, no? Quello che aveva suonato con quel riporto, quell'altro con quello. Poi lui ha fatto anche cose con Chick Corea, con Pat Metheny, no?
Certo.
Non ne parliamo, diciamo. Poi quando hai anche la possibilità economica di poterla fare, perché questi non è che vengono solo per l'amore della musica, diciamo le cose come stanno, no? È così, però ovviamente certo Chick Corea non andrebbe mai a fare il disco di Gigi D'Alessio, dai, per dirla alla Agostino Marangolo. quindi è chiaro che anche che è legato molto al lato artistico. Questi grandi musicisti hanno suonato con lui, che la musica era valida, no? c'è l'esempio di Steve Gadd che fa con l'orchestra, che ore so, che è un capolavoro, sì, sì, sì. Non so se l'hai mai...
Certo, se l'hai mai sentito. Certo, Agostino Marangolo, sì. Tu, stiamo parlando di Pino Daniele, naturalmente, della tua collaborazione, ma tu hai collaborato, hai fatto parte, per esempio, a partire dal 1974, dei Goblin, con Claudio Simonetti, Massimo Morante, no?
Certo,
e poi ancora certo, con sì. i fantastici New Perigeo. Peraltro, settimana prossima avremo come ospite Danilo Rea nei nostri incontri di Montmartre, no? Insomma, caro amico di Rete 2, ma appunto lunedì prossimo avrò il piacere di ospitarlo. E poi Napoli Centrale, altro meraviglioso gruppo napoletano con cui tu hai inciso l'album Mattanza, no? Quindi erano, insomma, ripeto, tempi meravigliosi per la musica, no? E quale tra queste esperienze tu porti, diciamo, più nel cuore? A quale di queste esperienze sei più affezionato?
Guarda, musicalmente mi piaceva molto, ovviamente, Perigeo e Napoli Centrale, perché si avvicinavano forse di più alle cose, diciamo, che io ho amato nel mio studio, nel mio passato e nella mia cultura. Mm-hmm. Però ti devo dire che coi Goblin io ho girato il mondo, a differenza di altri artisti molto più famosi in Italia e molto più, diciamo, popolari.
Sì.
Io il mondo l'ho girato coi Goblin, dal Giappone all'Australia, l'America 4-5 volte.
Sì.
Ed era un successo incredibile, un sold out dovunque, per cui ho un bellissimo ricordo, perché girare il mondo con la musica non è girare l'Italia, sai, è un'altra cosa. Io lo dico sempre, una tournée mondiale non ha niente a che vedere con una tournée nazionale, soprattutto quando il paese è così piccolo, che poi alla fine finisce sempre per fare gli stessi posti.
Certo.
Quindi l'aver fatto l'America, il Giappone, Tokyo, Sydney, tutto questo l'ho fatto grazie ai Goblin, e perché il cinema... ovviamente è più internazionale spesso, no? della musica stessa, no?
Sì, certo.
Quindi un film come Zombie, come Suspiria, in paesi come il Giappone, l'Australia, l'America, possono creare una popolarità che una canzone di un artista italiano non la porta fuori, va?
Certo, tu hai suonato, ripeto, l'abbiamo detto più volte, no? Con una quantità enorme di artisti, ne cito alcuni: Mike Francis, Amy Stewart, Alberto Fortis, Teresa De Sio, Edoardo De Crescenzo, chiaramente James Senese, l'abbiamo detto prima, Edoardo Bennato, e ce n'è uno che è un po' diverso, secondo me, dal tuo linguaggio abituale, che so che tu stimi molto. Lo ascoltiamo un attimo.
Leggi la mia mano, signora, leggi la mano.
proprio così. Questo è Angelo Branduardi, siamo nel 1990 quando pubblicava l'album Il Ladro, e tu, Agostino Marangole, eri alla batteria, e qui c'era Richard Galliano, niente meno che Richard Galliano, che suonava questa volta il bandoneon, perché sappiamo che Richard appunto suona anche il bandoneon oltre alla fisarmonica. Io so che tu stimi molto Angelo Branduardi, è vero?
No, guarda, io spero che lui senta queste parole un giorno o l'altro. Angelo è per me è stata una delle tournée più belle, se non la più bella europea che ho fatto nella mia carriera. Va bene, Angelo è un signore che se ne incontrano pochissimi nella musica, veramente pochi. Sì. Angelo competente è una persona non colta, ma di più. E sa come si andava in giro. Lui già aveva 20-30 anni di tournée, non c'è stata una virgola fuori posto nella sua organizzazione, nel suo modo di pensare. E poi, come tutte le cose, fino a quando non ci stai dentro, non le conosci le persone, e giudicarle da fuori è impossibile.
Assolutamente,
Angelo è spettacoli incredibili, una classe, un professionismo al di sopra di chiunque. Guarda, io lo metto su un piedistallo, ti ripeto, mi dispiace di aver fatto solo una cosa con lui, sinceramente.
Ho capito.
Senti, c'era anche Mussida, sai?
C'era Franco Mussida, certo.
C'era Franco Mussida, anche. Certo. Sì.
Chitarrista della PFM, per chi non lo sapesse, naturalmente. Agostino, ti chiedo una cosa, venendo diciamo ai tempi odierni, no? Molti pensano che tu sia napoletano, in realtà no, tu sei nato a Catania, hai vissuto a Cireale, poi sei venuto a Roma, perché chiaramente Roma, lo dicevamo poco fa, a proposito della RCA, era uno dei due poli, insieme a Milano, della musica italiana in quel periodo, no? Perché poi è arrivata Bologna, è arrivata anche Napoli, ma insomma soprattutto le cose avvenivano a Roma e a Milano, no? Se noi pensiamo invece ai tempi odierni, ora so che tu ti sei trasferito a Bari, perché ci siamo incontrati proprio lì un mesetto fa, e ho avuto il piacere di conoscerti, di poter insomma dividere un pranzo con te, è stato molto bello e divertente, e ti voglio chiedere questa cosa, no? Che cosa stai facendo adesso, no? Qual è la tua odierna attività e come mai hai scelto proprio Bari per vivere?
Allora, diciamo che la mia ex moglie è di Bari, quindi partiamo da questo presupposto.
Un fatto personale e affettivo.
Con lei ho vissuto anche a Roma, però a un certo punto abbiamo deciso di lasciare Roma per trasferirci in Puglia. Io in Puglia ho avuto per 12-13 anni un trullo meraviglioso in Valle d'Itria, non di proprietà, ma ce l'avevo in affitto, per cui le nostre vacanze erano in Valle d'Itria.
Sì.
E poi sai che succede, Claudio, che quando sei anziano come me ti cambiano completamente le vedute,
certo.
Vuoi vivere in un posto diverso, non vuoi più il caos, ti piace. E la Puglia, ti devo dire che è il compromesso perfetto tra qualità della vita, vita per niente cara, clima stupendo. E sono venuto qui anche perché ormai uno come me può stare a Caltanissetta come a Torino, non cambia niente. Voglio dire, poi ti sposti quando devi fare le cose. Quindi la Puglia è stata, diciamo, questa una scelta tattica dal punto di vista qualitativo. E io oggi che faccio? C'ho il progetto Nella Metà Experience con Ernesto e Gigi, che ahimè siamo gli unici sopravvissuti,
certo.
Perché gli altri sono quasi tutti andati, uno per un motivo, uno per un altro, e con l'aggiunta di tre voci, un sax, Jerry Popolo al sassofono, Carlo Finiani alla chitarra, Savio Vulchi, Emilia Zamuner e Greg Rega, facciamo appunto il racconto di Nella Metà dal vivo, dove ogni pezzo, diciamo, l'accaduto, quello che Pino pensava. E poi chiaramente facciamo anche altri brani di tiro importanti. Quindi questa è la mia attività dal vivo, che non da aspettare che è un'attività da 200 date l'anno, perché non è più tempo di queste cose. E poi insegno. C'ho un bello studietto qui dove registro, faccio le mie lezioni, E poi faccio lo sportivo, ti dico la verità, gioco a tennis, vado in
Ah,
palestra,
che
faccio una
bello.
vita completamente diversa, sì, molto molto diversa. Ma sai, ti ripeto, l'età te lo impone un po', e se non stai in forma la batteria non la puoi suonare. Cioè,
Certo,
se non stai
assolutamente. Sì,
fisicamente
sì, sì,
alla
sì,
mia
sì.
età, rigorosamente in forma, alimentazione, tutto, eccetera, non bene da nessuna parte.
Assolutamente. Agostino, è davvero stato un grandissimo piacere ospitarti e spero che di
Anche
poterti riavere
per
altre
me.
volte per chiacchierare di musica, perché le domande che ti farei a questo punto sono altre 350, ma non abbiamo il tempo. Quindi grazie davvero,
Quando
buona fine
vuoi.
estate e spero di vederti presto.
Grazie. Grazie Claudio, sono stato benissimo. Domande e musica perfettamente scelti. Grazie.
Grazie, grazie Agostino Marangolo, alla
Ciao, ciao a
prossima.
tutti.
Ciao, ciao, ciao,
Ciao.
ciao, ciao.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.